Allora iniziamo questo cammino di tre incontri sulla spiritualità dell'Evangelii Gaudium, una spiritualità per la vita del mondo d'oggi. Come sapete, l'Evangelii Gaudium, questa esortazione apostolica scritta dal Papa dopo il Sinodo per la nuova evangelizzazione, è un vero e proprio programma per tutta la Chiesa, un programma del suo episcopato, ma un programma che vuole indicare delle linee di fondo di cammino della Chiesa. E queste linee di fondo hanno come centro una Chiesa in missione, in uscita missionaria. E l'Evangelii Gaudium vuole veramente invitare una profonda riforma della Chiesa in funzione missionaria. E questo tocca anche profondamente proprio la nostra realtà occidentale, nel senso che con la cosiddetta secolarizzazione, e anche in Italia, come in Europa, non siamo più tutti cristiani, anzi, ci sono molti che non credono, altri che credono solo in modo parziale, altri che si avvicinano ad altre religioni, e poi c'è molte persone di altre religioni che vengono in mezzo a noi. Quindi mentre una volta tutta la pastorale della Chiesa era indirizzata a gente che era già cristiana, no? E oggi c'è da scoprire una pastorale che sia rivolta a chi non è più cristiano, non è mai stato cristiano, ha abbandonato il cristianesimo, oppure anche a persone che sono eventualmente di altre religioni. Quindi una Chiesa in uscita missionaria, perché siamo in una situazione nuova. E bisogna anche dire che ci manca una prassi di questo tipo, no? E se noi guardiamo l'attività pastorale delle parrocchie, è rivolta soprattutto a chi va in chiesa, no? Non a cercare. Perché noi che abbiamo formato dei missionari che vanno in posti dove non ci sono i cristiani, non ci siamo formati qui per fare una pastorale missionaria. E il Papa vuole proprio che ci sia una tappa nella vita della Chiesa, perché la Chiesa non sia autocentrata, non pensi a se stessa, non sia introversa, ma sia in uscita. E questo è il grande programma di questo. Ma nello sfondo di questo programma il Papa propone anche una spiritualità adeguata a questa nuova situazione. Una spiritualità che sia adeguata sia a colui che deve essere missionario, è una delle tesi fondamentali che vedremo, che il discepolo è sempre anche missionario, anzi lui dice noi siamo discepoli missionari, non discepoli e missionari. Ma ecco, ci vuole una particolare spiritualità che guidi in questa proiezione missionaria della Chiesa, e che corrisponda anche alla situazione culturale in cui ci troviamo. Allora, una spiritualità che sia in sintonia con il mondo a cui è rivolta la missione, e che nello stesso tempo formi e approfondisca la spiritualità del discepolo missionario. una spiritualità, come vedremo, profonda e originale, radicata nel Vangelo, a cui centro ci sarà proprio il Vangelo come annuncio di gioia. Ecco perché la gioia del Vangelo, che è il titolo proprio Vangeli e Gaudium, e in quanto radicata nella, avendo al centro la gioia, e non avrà al centro ad esempio il sacrificio, la rinuncia, eccetera, ma vedremo questo, lo approfondiremo. E come introduzione vorrei ancora dire una parola sul termine spiritualità, per una spiritualità nella vita di oggi. Il termine spiritualità ormai è diffuso, si fa a Torino spiritualità, ci sono le spiritualità orientali, no? E per spiritualità, no, si intende ciò che caratterizza la vita dello spirito, no? La vita dello spirito, che è una dimensione fondamentale della persona. Lo spirito non è una realtà materiale, come non è una realtà materiale l'intelligenza, la volontà, l'amore, eccetera, no? Ci sono delle dimensioni spirituali in noi, quelle che ci fanno interrogare sul senso della vita, sul senso delle nostre relazioni, sui problemi, no? che ci sono. Quindi questo è un concetto generico di spiritualità, no? Però il cristianesimo ha un concetto suo proprio di spiritualità, perché per spiritualità intende la vita animata non solo dallo spirito nostro, ma la vita animata dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio. È quello spirito che Gesù ha promesso ai suoi discepoli, no? Che è diffuso nei nostri cuori come spirito di amore, che ci fa scoprire in relazione con Dio come figli amati da Dio e che ricambiano questo amore. Quindi è una vita nello spirito. San Paolo parla spesso della vita nello spirito, dei doni dello spirito, no? E uno spirito di amore, ma è subito ci deve interrogare allora che cos'è l'amore, un amore autentico, no? Ci possono essere e ci sono stati anche nella storia dell'Occidente cristiano diversi concetti di in che cosa consista l'amore. Ne ricordo due che ricordo anche nel libro che è stato citato, è l'amore come forza unitiva, oppure l'amore come rapporto relazionale, come relazione con l'altro. L'amore da un lato che tende alla fusione, e qualche volta può tendere anche al possesso, no? O l'amore che tenda a rispettare l'altro come altro, amarlo nella sua differenza, ma anche cogliendo qual è la destinazione o la vocazione o l'originalità propria dell'altro, che deve svilupparsi perché l'altro fiorisca in pienezza. L'autentico amore, da questo punto di vista, è quello che con gli occhi proprio dell'amore coglie l'altro nella sua, nelle sue capacità proprie, ciò che può diventare se realizza pienamente se stesso e lo aiuta a crescere. Dicevo, ci sono anche spiritualità diverse, come nei viventi l'amore, quelle che tendono all'unione, ma anche all'unione con Dio, naturalmente, quasi tendere a fare un tutt'uno con Dio. Questa è altra, quella fondata più sulla relazione, tende ad essere in un rapporto intimo con Dio, che rispetta l'alterità e l'assoluta trascendenza di Dio e anche la propria identità, ma li mette in relazioni profonde. Ma di là di questa discussione, ma per dire come non basta dire no, la spiritualità si è animati dallo spirito di amore, poi bisogna cercare di capire poi cosa vuol dire l'amore, ma come si vive questa spiritualità d'amore, no? E secondo le varie epoche storiche si è individuato lo specifico o il culmine di una vita nello spirito, se vogliamo una vita santa, ad esempio nella possibilità di essere talmente unita a Dio da riuscire a ottenerne dei miracoli o addirittura di fare dei miracoli in suo nome. Se noi leggiamo tutta una serie di vite di santi di un certo tipo, era descritta per tutti i miracoli che erano in grado di fare. Oppure c'è stato tutto un periodo in cui la santità era identificata con estasi, con visioni, no? Ancora adesso si pensa che chi arriva alla santità abbia delle particolari rivelazioni o di Dio o della Madonna o altro, per dire lì quelli sono veramente i santi. Oppure si è vista la spiritualità culmine nel sapersi autosacrificare. No? Ecco, oggi queste forme di santità non corrispondono più tanto, no, all'oggi della nostra storia e neppure più a una autentica fedeltà al Vangelo. No? Sulla scia dell'Evangelii Gaudium in quale direzione il Papa ci indirizza. E vorrei iniziare con questa breve introduzione a parlare del primo tema di questo incontro. Il titolo potrebbe essere questo: una spiritualità gioiosa a partire dal nucleo essenziale del Vangelo. Che la spiritualità che ci suggerisce l'Evangelii Gaudium non sia una spiritualità della tristezza o della rinuncia o della inibizione della nostra desiderio di vivere, quasi che il cristianesimo predichi soprattutto la croce, la sofferenza, no? Ma una spiritualità gioiosa, e lo abbiamo dal titolo stesso, no? Dell'esortazione, la gioia del Vangelo. Ma il Papa lo ribadisce più volte con ampia citazione dell'Antico e del Nuovo Testamento e ne fa proprio il motivo centrale di tutto il suo discorso. Il Vangelo è offerta di gioia, si dice il numero 4 e 5, condivisione di gioia, numero 14. Il cristiano può annunciare il Vangelo solo se è pervaso da tale gioia, perché si comunica solo ciò che si ha. E questo è anche interessante. Non si può annunciare il Vangelo, che è annuncio di gioia, se non si possiede la gioia del Vangelo. E parla di gioia missionaria, al numero 21, e al numero 83, con insistenza, dice: non lasciamoci rubare la gioia della evangelizzazione. E questo avrà poi anche delle conseguenze, perché allora vorrà presentare il cristianesimo che si presenta, deve essere un cristianesimo amabile, che sappia attrarre per la sua amabilità, perché una persona gioiosa che annuncia la gioia, diffonde gioia, certo diventa attrattiva, attraente. Il cristianesimo non si diffonde per imposizione, per comando, per autorità, forse un tempo, quando non c'era la situazione odierna, si poteva imporre con autorità, come in una famiglia dove c'è il capo famiglia, ma tutti fanno parte. Adesso la famiglia in questo senso non c'è, e anche l'autorità è colta evangelicamente come servizio, non come imposizione. E allora il cristianesimo si diffonde proprio, o può diffondersi, solo come capacità di attrattiva, no? La seconda, questa è la prima indicazione, che però già ci fa vedere che qui non si annuncia un cristianesimo sacrificale, ma un cristianesimo che annuncia una pienezza di vita. Ed è interessante, potremmo fare tutta una riflessione sul cristianesimo sacrificale o con la mentalità sacrificale che è stata molte volte identificata con il cristianesimo, no? Non solo lo dicevano i figli, ma anche qualche volta si sente proprio per le strade. L'ho sentito io un po' di tempo fa da una signora, neppure tanto anziana, sul tram, che discutendo, parlando con la vicina, diceva: la religione ti dice di fare sacrifici, di fare mortificazione per ottenere le grazie da Dio, e poi non serve a niente, non ottieni neppure le grazie, no? Quindi ti chiede di mortificarti, no? E poi neppure ti ricompensa. E poi c'era, no, questa mentalità: qui dobbiamo sacrificarci per farci dei meriti per il paradiso, no? Ecco, questo cristianesimo che riteneva che il sacrificio come tale, la sofferenza come tale, fosse un merito, non il modo con cui eventualmente vivi e affronti la vita. Nella vita ci sono le difficoltà da affrontare, i pesi, eccetera, ma non è che si cerca il peso per il peso, no? Io qualche volta faccio esempio, ogni madre si alza di notte se il bambino piange o ha bisogno, no? Ma non è che gli offra il suo alzarsi. Difatti, se il bambino non ha bisogno, non si alza per offrirsi la sua sofferenza, no? Non ha senso. Gli offre ciò di cui ha bisogno, anche se gli costa, no? Mentre la mentalità sacrificale è quella che ritiene che la sofferenza come tale, no, piaccia a Dio, ci faccia dei meriti, ci ricompensi, eccetera, no? E questo è un cristianesimo sacrificale che veramente non corrisponde al Vangelo. E anche la croce non è stata qualcosa che Gesù Cristo ha cercato per sé, la croce l'ha messo in croce per forza, lui non è scappato, possiamo dire questo, perché doveva annunciare a Gerusalemme fino alla fine, portare il Vangelo, no? Ma ha chiesto addirittura: passi da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, nel senso: aiutami a compiere fino in fondo il mio annuncio, anche se questo annuncio crea contrapposizioni, come è capitato da tanti martiri, no? Pensiamo a Monsignor Romero, ma pensiamo al nostro Don Puglisi, ma se ne potrebbero fare un mucchio di esempi di gente che ha continuato ad annunciare la giustizia del Vangelo, a contrapporsi alle ingiustizie, alle sopraffazioni, anche se quello lo portava a rischiare la morte, no? Non si sono tirati indietro, ma non è che hanno cercato la morte o la croce perché come tale aveva un valore, no? Quindi noi siamo stati salvati dall'amore con cui Cristo, no, portato avanti fino in fondo. Ecco, mentre invece il cristianesimo sacrificale sottolinea in più, e si deve passare invece a un cristianesimo che annunci la pienezza di vita, no? E la pienezza di vita che vuol dire lo sviluppo di tutte le proprie capacità, ma soprattutto della capacità fondamentale, centrale che c'è nell'uomo, la sua capacità di amare, no? Anche e ad amare, di difendere chi ingiustamente è oppresso, di aiutare i sofferenti, eccetera, capacità di amare che sa anche affrontare nel caso i contrasti, le difficoltà, i pesi, eccetera, ma è pienezza di vita, non è mortificazione della vita, no? Quindi una spiritualità gioiosa, perché è annuncio di gioia e promozione della pienezza di vita. E sarebbe interessante anche ricordare come oggi, nella pluralità delle credenze e delle religioni, delle credenze, perché c'è la credenza religiosa, ma ci sono anche le credenze laiche, e poi ci sono vari tipi di credenze laiche, come vari tipi di credenze religiose. Oggi il criterio di verità delle varie credenze si gioca proprio a tutto nella quella credenza o quella religiosità che offre, promuove una maggiore pienezza di vita. È lì che si misura la verità, perché la verità dell'uomo è la verità anche di Dio, è quella che veramente fa fiorire, ti apre a tutte le dimensioni più vaste dell'orizzonte della nostra esistenza, come dell'orizzonte infinito di Dio, no? Quindi primo qua annuncio di gioia. Questo annuncio di gioia però deve partire, e questa è l'altra cosa fondamentale che il Papa sottolinea, deve partire dal cuore del Vangelo, dal cuore del Vangelo. E in cosa consiste, secondo il Papa, il cuore del Vangelo? Dove lui dice il cuore del Vangelo è sia quella verità fondamentale, che richiama la gerarchia delle verità che ci sono anche nel cristianesimo, ma è soprattutto quella che dà il tono a tutto il resto. Ebbene, il Papa tenta la formulazione di qual è il cuore del Vangelo, e secondo il Papa il cuore del Vangelo sta nella bellezza dell'amore di Dio manifestato in Cristo per ogni uomo. L'annuncio centrale da cui scaturisce la gioia del Vangelo è proprio questo annuncio: Dio ci ama tutti, è essenzialmente amore e misericordia. E questo è ciò che ci ha insegnato fondamentalmente Gesù Cristo con la sua predicazione, ma anche con la sua prassi di vita, perché nella sua prassi di vita Gesù è stato misericordioso, ha accostato le persone che erano ammalate, ha cercato di guarire, ha accostato i peccatori, mostrando che Dio era pronto a perdonarli e a rifare amicizia con loro. Ecco, secondo il Papa, ma anche secondo me, ma secondo l'esigenza del mondo odierno, è veramente importante annunciare oggi che il vero volto di Dio è quello esclusivamente dell'amore. Notate, questo non è solo una quasi un po' un buonismo, no? Dire una cosa scontata, abbiamo sempre detto che Dio è misericordia, e cosa dice di nuovo questo Papa? No? Qualcuno si chiede questo e altri poi lo interpretano male questa misericordia perché vada in contrasto con la giustizia di Dio. Ma a mio avviso qui c'è un punto molto importante che è centrale nella nostra spiritualità come rapporto con lo Spirito di Dio. Quale Spirito di Dio vive in noi? E se prima era la necessità, l'annuncio di gioia, di superare un annuncio del cristianesimo che annuncia la mortificazione, e invece annuncia la tenenza di vita, qui è un cristianesimo che non annuncia un Dio sacrale. Questo termine è il Dio sacrale. Cos'è il sacro? Che intendo quando dico il cristianesimo non annuncia un Dio sacrale o supera il Dio sacrale. Il Dio sacrale o il sacro, secondo una celebre fenomenologia che risale a Rudolf Otto, è quel Dio che ha quasi due facce. La faccia dell'amore e misericordia che dà beatitudine e la faccia severa che impone delle leggi e minaccia dei castighi. La faccia di chi ti propone dei premi e di chi ti minaccia dei castighi. E questa è una duplice faccia di Dio che è proprio del Dio sacrale che purtroppo anche nonostante l'annuncio cristiano si è diffusa e il cristianesimo stesso molte volte l'ha fatta propria, per cui Dio è colui che ti può mandare in paradiso ma è anche colui che ti può mandare all'inferno, è colui che può mandarti delle grazie ma colui che può mandarti anche delle disgrazie, dei castighi. Ecco, questa duplice faccia di Dio non corrisponde al Dio del Vangelo. Al Dio del Vangelo. E allora l'annuncio che il nucleo del Vangelo sia l'annuncio dell'amore di Dio per tutti e ci aiuta a sciogliere questa duplicità del Dio sacro per vedere che il volto di Dio ha una sola faccia, quella dell'amore gratuito, della grazia, della misericordia per tutti, anzitutto per i sofferenti e i peccatori, che è sempre pronto a beneficare tutti, a perdonare sempre e tutti. Questo è il ritornello che questo Papa ripete. Ma notate, qui siamo proprio al centro di una, se la spiritualità è vivere secondo lo spirito di Dio, no? E allora bisogna essere impregnati di questo spirito di Dio che ha una sola faccia, la faccia della misericordia e del perdono. Qui bisogna però naturalmente un po' intenderci per salvare quello che era giusto nella tradizione, no? E per non far dire né al Papa né ad altri quello che non sarebbe evangelico. Primo, non vuol dire che sia un Dio buonista, nel senso che non avverte la gravità del male che dilaga nel mondo. E di fronte a chi compie i delitti gli mette una mano sulla spalla e dice ma non fa niente, io tanto tollero, no. E la santità di Dio è la contrapposizione assoluta verso il male. Dio non può, diciamo, tollerare il male, cioè chiudere gli occhi di fronte al male. Il male va denunciato, va superato, eccetera, non c'è tolleranza del male, dimenticanza del male, colpo di spugna che ne cancella la gravità. Anzi, se andiamo bene a vedere, il perdono di Dio che si è manifestato sommamente in Cristo sulla croce, il perdono di Dio, cosa ha voluto dire Cristo sulla croce che perdonava i suoi persecutori? No? Li perdonava nel senso che non prendeva il male che loro gli avevano fatto e lo ributtava su di loro. E il perdono era una cosa anche molto impegnativa, no? Perché se uno ti ha dato uno schiaffo, perdonarlo, no, vuol dire che lo schiaffo te lo tieni e non lo ributti sull'altro. Quindi il perdono di Dio è una cosa molto seria anche da questo punto di vista, ma il perdono è un'ancora quasi di salvezza per l'altro. Io sono disposto ad essere nuovamente in amicizia con te, ma è chiaro che tu ti devi convertire, non puoi continuare a fare il male, no? Perché se tu continui a fare il male rimani in una frattura, rimani nel tuo male, ti rovini tu, ti metti tu all'inferno. Non è che Dio mandi all'inferno, ma è noi che, se ci mettiamo fuori di Dio, siamo, e dell'amore di Dio, rimaniamo nell'inferno del nostro egoismo, della nostra chiusura in noi stessi, e rischiamo di rimanerci per sempre. Non perché Dio a un certo punto dice: beh, adesso basta, adesso ti lascio andare. No, Dio continua. C'è questa estrema possibilità che noi ci... Per cui Dio continua costantemente a presentare questa sua misericordia, no? E suscita, e vuole suscitare fino alla fine la conversione del peccatore. Non sono venuto a condannare il mondo, ma a salvarlo, no? Annunciare, perché non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ecco, questa è la misericordia che viene qui annunciata. Però mi interessava soprattutto vedere come l'annuncio, la gioia del Vangelo, che parte dall'annuncio del cuore del Vangelo, è individuato in questo togliere l'ambiguità della doppia faccia del sacro per metterne in luce l'unica faccia di bontà e di misericordia. No. A questo punto però non possiamo fermarci, e qui la spiritualità ritorna in primo piano, non possiamo fermarci a delle enunciazioni di verità, quasi che questo sia un insieme di verità che noi annunciamo. No, l'annuncio del Vangelo non è una filosofia che ti presenta davanti un elenco di verità o anche una verità centrale. L'annuncio del Vangelo vuole essere una introduzione ad un incontro personale con Dio, direi a una esperienza dell'amore di Dio. Ecco, la vita spirituale si caratterizza, o la spiritualità si caratterizza, nei confronti, di un certo modo almeno di intendere la teologia, come una vita che si sperimenta. La spiritualità è qualcosa che si vive, che si sperimenta. Papa dice un incontro personale, una persona la conosci se la incontri, se è in relazione se la incontri. E allora L'annuncio cristiano è la comunicazione di un'esperienza fatta che tenta di sollecitare e di far nascere ad un'altra esperienza. Ci potremmo chiedere, ma quando noi facciamo questa esperienza dell'amore di Dio? Quando facciamo l'esperienza dell'amore di Dio? E qui potrei dare alcune indicazioni, ma è un'esperienza, non è che la puoi descrivere in due parole, no? Come l'esperienza di vivere in una famiglia, l'esperienza di cucinare, l'esperienza di fare un mestiere, quella si impara facendola, vedendola fare, no? Ma possiamo dire alcuni luoghi fondamentali in cui facciamo esperienza di Dio, ad esempio nell'ascolto della parola di Dio, che può ferirci intimamente, qualche pagina del Vangelo, mettiamo la pagina che leggevamo proprio oggi della parabola del buon samaritano, no? E lì ci rispecchia, non è una parabola che ci dice qualcosa, ma ci dice, ma io come faccio, come vivo, mi interpella, mi chiede, sei tu come buon samaritano, sei come sacerdote levita che ha chiuso gli occhi. Quindi la parola di Dio, se la meditiamo, se non l'ascoltiamo solo come vento che passa, se ci mettiamo di fronte e ci parla bene. Ecco, qui è un modo di fare l'esperienza di Dio. Ma facciamo l'esperienza di Dio, siamo attenti quando siamo amati gratuitamente o quando abbiamo la capacità, la forza noi stessi di amare gratuitamente o di perdonare. Mi ha fatto sempre impressione un famoso saggio di Carraner dove quando è che possiamo fare l'esperienza della grazia di Dio, che poi è lo stesso esperienza, che l'amore di Dio è presente in noi, no? E lui risponde, quando abbiamo la capacità, sentiamo di avere la capacità di fare un atto di amore gratuito, un atto di amore che è un'attenzione a una persona, un atto di perdono anche se nessuno lo vede, lo ascolta, ma che sentiamo che è bene farlo, quando abbiamo questa capacità di amare gratuitamente. La grazia soprannaturale la viviamo proprio in questi atti di amore gratuito verso il fratello, nella benevolenza, nella condivisione, nella compassione, nell'essere come il samaritano. E difatti, anche se uno non ne prende coscienza, ne potrà prendere coscienza quando il Signore alla fine dei tempi dirà l'avete fatto a me, l'avete fatto a me. E come ultima osservazione, no? E a questo annuncio dell'amore di Dio per noi corrisponde un appello a ricambiare lo stesso amore per noi, no? E il Papa lo dice in modo molto chiaro, no? Quando dice che il Vangelo che ci parla di questo amore di Dio per noi invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva riconoscendolo negli altri, uscendo da noi stessi per cercare il bene di tutti. Cioè l'esperienza che Dio ci ama è un appello a condividere il flusso del suo amore. Detto molte volte si dice il Vangelo, la cosa più importante, i due massimi comandamenti sono amare Dio e secondo uguale al primo amare il prossimo, no? Come noi stessi. E perché non sono due comandamenti, ma sono di fatto un solo comandamento? Perché è l'unico modo con cui possiamo amare Dio, no? È quello di sintonizzarci con il suo amore verso l'umanità, verso i fratelli. È interessante un autore, e chiudo perché ormai sono oltre i limiti, un autore che ho avuto modo di studiare, tra l'altro un ebreo, Emanuele Levinas, dice che Dio è il bene perché devia la nostra tendenza verso di lui, noi, dice, tendiamo verso il bene, ma dice devia la nostra tendenza verso di lui, verso il bene quasi per possederlo e farlo nostro, devia questa tendenza verso il prossimo. E a ben vedere è perché lui ci vuole sintonizzare con il suo amore, che è un amore che si diffonde, che cerca di amare gli altri. Allora è per questo che noi facciamo esperienza dell'amore di Dio quando ci sintonizziamo, ci sentiamo in qualche modo coinvolti da questo amore, che è un amore gratuito, e riusciamo in qualche modo ad amare gratuitamente. Abbiamo in questo modo, in modo un po' sintetico e con poche citazioni, è fatto questa prima tappa, una spiritualità gioiosa a partire dal nucleo essenziale del Vangelo, che è questo amore di Dio per noi che ci coinvolge nello stesso amore, che una spiritualità di questo tipo sia il presupposto per un'azione missionaria oggi viene abbastanza facile da capire, proprio perché è un annuncio di gioia attraente, ma anche una testimonianza di un'esperienza fatta e che si fa, a cui si invita gli altri a coinvolgersi con questa convinzione. Finisco proprio, che c'è in un'altra citazione dell'Evangelii Gaudium, che il Vangelo, questo tipo di Vangelo, corrisponde ai bisogni più profondi dell'animo umano. Non si impone, no? Ma fa emergere queste capacità più profonde dell'animo umano, che sono proprio i bisogni più profondi dell'animo umano, che sono quello di riuscire veramente ad essere capaci di amare. Allora vediamo se c'è qualche riflessione da fare in comune su queste cose.
Quindi sotto questo aspetto, ma il cercare di comunicare, trasmettere un senso più profondo così del messaggio del Vangelo proprio sono impermeabili, cioè vengo classificata quasi come una, ma non fanatica, ma comunque di voler trasmettere delle cose fuori dalla normalità. Questo stupisce, nonostante un Papa Francesco, nonostante tutte le catechesi che si sentono più pronte, cioè questo appello a rinnovarsi, eccetera. Io noto che questo fatto sia ancora molto radicale. Persone anche di un certo livello, di una certa cultura.
E quindi mi chiedo come trasmettere, come essere un uomo.
Allora, non è facile, eh? Non è facile, non è stato facile neppure per Gesù, che pur possiamo dire che era un buon catecheta, un buon evangelizzatore, un buon pedagogo, no? Meglio di lui. Eppure non è riuscito a convincere i farisei, i sadducei, i capi del popolo, l'ha messo sulla croce. E l'ha messo sulla croce credendo di agire in nome di Dio, no? Credendo di eliminare uno che rivoluzionava la tradizione religiosa loro, no? Quindi e certi attaccamenti a una forma di religiosità in cui uno poteva anche avere giocato la sua vita, no? Scoprire che ha dei limiti o che ha dei limiti non è facile, no? Non è facile, no? Gli ebrei che si ritenevano, almeno i farisei eccetera, i giusti che mettevano in pratica la legge, digiunavano 3 volte al giorno come quel fariseo che va che dice io non sono come quel pubblicano, digiuno eccetera, riconoscere che Dio accoglie anche il figlio minore che se n'è andato via quando ritorna, quanto ha costato al figlio maggiore che era sempre lì, no? E non voleva entrare a far festa, perché penetrare da questo punto di vista nel cuore di Dio non è facile, no? Se uno poi ha una mentalità che è stata molto diffusa, che è ancora diffusa non solo nell'ambito cristiano ma anche fuori, no? Mentalità della giustizia come retribuzione penale, no? Chi ha commesso deve essere punito con una sofferenza, che è quella che fa giustizia, e entrare in un'altra giustizia, no? Un altro modo della giustizia di Dio, che è una giustizia riparativa, che vuole salvare la persona, che non fa giustizia con la pena, ma che cerca di riportare a una conversione, no? Oggi si parla anche, ma è ancora poco entrata, no? Nella funzione riabilitativa, ad esempio, delle carceri, no? Prevale ancora l'aspetto della punizione, no? E quindi del far soffrire, no? E non siamo più alla pena di morte, che era quella che faceva giustizia, l'occhio per occhio, il dente per dente, tu hai ucciso, io ti uccido, quasi che quello sia la vera giustizia, no? Come se quello che ha avuto, no, un torto ne ricavasse qualcosa, no? Non è che ammazzando quello risusciti l'altro, Eppure questa mentalità è ancora molto, molto diffusa, no? Molto, e superarla, come è nella linea del Vangelo, e dobbiamo dire che non è che scopriamo un altro Vangelo, ma lo conosciamo più profondamente in questo modo, come lo diceva Giovanni XXIII, no? Quando il Concilio sembrava tante novità, e lui diceva: non è che cambia il Vangelo, è che incominciamo a conoscerlo meglio, e c'è un processo di conoscenza migliore che fa anche difficoltà a entrare, no? Ci vuole tanto dialogo, pazienza, e ci vuole un vedere che non è meno radicale o profondamente evangelico un modo di intenderlo come ci propone il Papa, ma il Papa non è che se lo sia inventato del tutto, c'è tutta una corrente teologica che va in questa direzione, e soprattutto che è attenta a ripensare il Vangelo per conoscerlo meglio in base proprio anche alle provocazioni che ci vengono dalla cultura contemporanea.
Sono Marco e volevo condividere una cosa che mi ha colpito, che forse può sembrare marginale, ma marginale non è, e che il Papa ha messo nel linguaggio ecclesiale e ecclesiastico una novità di linguaggio, tanto che addirittura da alcuni scribi e sapienti cattolici è stato accusato di non essere un bravo teologo. E quello che invece, ad esempio, ha colpito è che anche gli stessi giornalisti che si occupavano di cose ecclesiastiche, i famosi vaticanisti, non sono stati pronti a capire questo nuovo linguaggio. Addirittura oggi un ente laico come il Circolo dei Lettori dedicherà 3 lunedì per indagare il linguaggio usato dal Papa. Proprio un dono che per Torino è una cosa importante, e questo colpisce molto, perché è una cosa che magari poi, se uno va a scavare, bravi parroci in parrocchie dimenticate usavano già questo linguaggio, vivevano già e annunciavano questa spiritualità, però oggi questo viene fatto con forza per tutta la Chiesa. Grazie.
No, no, è vero, è verissimo, e direi che questo Papa ha una coscienza, tecnicamente si chiama una coscienza ermeneutica, cioè una coscienza che il linguaggio è un mezzo di comunicazione che può comunicare o non comunicare, comunicare non quello che tu intendi, ma quello che l'altro riceve. C'è un passo dell'Evangelio di Gaudio che a me ha colpito molto e che spesso richiamo, e dove proprio parlando dell'esigenza di comunicare il Vangelo con un linguaggio adatto alla mentalità odierna per essere capiti, no? È come se tu devi parlare e tradurre in inglese o in francese un'altra lingua. No, il tuo linguaggio devi stare attento a quello che dici, perché sia capito nel senso che tu vuoi, no? Perché potrebbe essere capito in modo sbagliato, quindi al limite bisognerebbe proprio essere perfettamente bilingue per poter tradurre bene, quindi anche il cristiano deve essere profondamente immerso nel linguaggio odierno e non solo nel linguaggio ecclesiale. Ma il Papa a un certo punto, proprio parlando di questa esigenza, dice che c'è la possibilità che usando delle formule perfettamente ortodosse, quindi della tradizione, si comunichi una falsa idea di Dio e si comunichi un concetto dell'uomo non corrispondente al Vangelo. E questo che tanti tradizionalisti, così li chiamo, no, non capiscono, no? che ripetere la stessa formula anche del Magistero, che una volta trasmetteva un concetto, oggi rischia di trasmettere un altro e quindi trasmettere una falsa idea di Dio o un concetto sbagliato dell'uomo. No? A mio avviso usare ancora, no, una certa terminologia di Dio che castiga, di Dio che manda delle... E oggi trasmettere una falsa idea di Dio, no? E pensate a ancora quel, non so più se quel frate teologo o no, che quando c'è stato il terremoto che ha detto questo è una punitiva perché il Parlamento italiano ha approvato la legge per le convivenze civili, no? È uno scandalo, no? Che Dio è, no? Eppure nel 600 leggiamo i Promessi Sposi, dicevano la peste è un castigo mandato da Dio per i peccati umani, no? E nell'Antico Testamento anche costantemente Dio manda i castighi a Israele per i peccati umani, no? E dove quel linguaggio, in una mentalità dove era ovvio che si agisse con premi e castighi, ancora poco tempo fa nelle famiglie i bimbi, i figli erano educati con premi e castighi, e nelle scuole si battevano con, no? Ecco, in una mentalità di quel tempo poteva anche passare, no? Quel linguaggio, no? Perché voleva sottolineare la gravità del male, eccetera, no? Ma oggi ti comunica proprio l'idea di Dio sacrale, ambiguo, a due facce, no? Padre, padrone, è pronto a farti rigare battendoti, no? con i castighi, perché vai. No? Oggi la coscienza etica moderna, no? E ci ha fatto ben capire che non si può, no? Indirizzare al bene una persona eticamente. Poi giuridicamente in certi casi sarà necessario per evitare che uno sopraffaga un altro, ma non puoi educare moralmente uno con il castigo, con la forza, quello non sarà mai convinto, se non è convinto, quindi è un altro modo, no? Siamo in una cultura diversa che ci aiuta anche a rileggere e a scoprire il nucleo del Vangelo e le cose che anche nel Vangelo potevano dipendere dalla cultura del tempo, come quando San Paolo dice che le donne non devono aprire bocca in chiesa o che devono essere sottomesse al marito, e non dava un comando di Dio, no? Rifletteva la mentalità del tempo, che era quella, ma oggi non potremmo più, no? Non avrebbe senso predicare quello che predicava San Paolo. No?
Spero di riuscire a concentrare in maniera omogenea vari frammenti. Certamente questa idea del Dio dispotico, antropomorfizzato, che punisce, è spero superata. Mi chiedo un po' quale possa essere un significato rispetto alla sofferenza. D'accordo che non sia mandata, ma ascoltavo l'altra sera la storia di Pier Giorgio Frassati,
che certamente una persona che ha avuto molto, quel poco che ha vissuto, a parte si faceva qualche riferimento a qualche sofferenza per una disarmonia in casa dovuta a disaccordo tra i genitori, però non è il classico ricco che non entra nel regno dei cieli, no? Mi chiedo però statisticamente, per quanto la statistica possa dare una rilevanza, quanti siano le persone che hanno un benessere intorno, anche di tipo, ma che si pongano il problema di Dio, e se forse la sofferenza possa essere un tramite, certamente, come si dice, ripeto, non indotto, ma per dare una sorta di scossa elettrica che permetta di porsi il problema di Dio. Problema, insomma. Spero di essere stata chiara.
Sì, sì, sì. Ma certamente nelle situazioni limite, come possono essere la sofferenza, come può essere l'intervento di un tumore, la prospettiva di una morte imminente, no? Queste situazioni limite o di pericolo, no? Uno tsunami, ti sollecita degli interrogativi, no? Ti sollecita degli interrogativi, no? E quindi è vero che la sofferenza può avere come uno shock che ti fa porre degli interrogativi. Ricordo che ho avuto occasione di partecipare a dei gruppi di persone guarite dal cancro che con l'aiuto di medici e di psicologi si organizzavano per aiutare le persone che incappavano nel cancro, no? Mettere a servizio la loro esperienza, no? Come loro ne sono venuti fuori, no? Per aiutare, no? Gli altri. E ricordo una volta sono stato anch'io con loro, ho chiesto di fare un intervento, ma ho imparato molto di più da quello che dicevano le loro esperienze. Come una diceva, ma parlava una mamma che aveva dei figli piccoli, improvvisamente gli arriva il cancro. E dice, l'ordine dei miei valori si è mutato, no? Sono venuti fuori i valori fondamentali, più importanti, no? Non so, quello degli affetti familiari, eccetera, tutto il resto, carriera, soldi, benessere, eccetera, è andato in secondo piano, perché lì di fronte, no, una cosa. Quindi che ci possa essere questo. E questo però non ha nulla a che vedere, uno deve andare a cercarselo o deve mandarlo perché ci sia questo, no? Quindi Dio ti ha mandato la sofferenza, ti voleva bene perché voleva farti glorificare, no? Un Dio, no? Che mi mandi la sofferenza per convertirmi. Cioè, le sofferenze ci possono essere e ci sono nella vita. C'è un altro aspetto anche della sofferenza che può avere una funzione, no? Ma però allora anche lì non è la sofferenza cercata per se stessa, la mentalità sacrificale è quella che cerca la sofferenza come un valore, e la sofferenza è un aspetto negativo, e bisogna continuare a dire che è un aspetto negativo, no? Che poi, no, nelle situazioni negative, no, possa venire fuori in certi casi meglio della persona, come in una famiglia nei confronti della sofferenza di uno può nascere la solidarietà, compattarsi la famiglia. Questo è tanto bene, ma allora è le reazioni della persona che sono positive, no? Non la sofferenza come tale, perché altrimenti bisognerebbe cercarla. Poi c'è tutto un altro campo invece della sofferenza, ma allora che è legata all'impegno, all'allenamento, non lo sappiamo, qualsiasi obiettivo uno si vuole fare deve organizzarsi, no? Deve studiare se vuole essere promosso e non può andare a spasso, uno deve andare a lavorare, alzarsi presto e non stare a casa a poltrire se vuol dare, ma capite che non è mai la sofferenza per la sofferenza, no? È quel peso della vita che è legata a un impegno, una cosa, no? Si danno delle sofferenze anche chi vuole dimagrire e fa digiuno, no? Ma capite che allora lì la si dice, la si chiama anche il peso, la sofferenza iniziatica, come ogni bambino deve imparare, non maturerebbe se volesse sempre tutto e subito, nessuno gli dicesse no, guarda che questo non lo puoi fare, no, deve abituarsi a dominarsi, eccetera, ma quello non è la mentalità sacrificata, quello è il processo educativo, il processo di maturazione di una persona che deve imparare a dominare i propri impulsi, i propri istinti, altrimenti non cresce, non diventa adulto, non diventa una persona. Però non sempre è facile distinguere due cose, no? Perché sono state talmente messe assieme, no? Per cui usiamo anche lo stesso termine, usiamo lo stesso termine, la madre che si sacrifica per il figlio, si sacrifica, no? Usi il termine sacrificio, poi molte volte lo si usa anche facendo io mi sono sacrificato tanto per te, per adesso, no? Ho cose di, no? Sono anche, però è sbagliato di per sé il termine. Sacrificio, non facciamo questioni di nome, però c'è allora un significato di sacrificio dove una sofferenza ha un valore di per sé e diamo un altro significato dove una testimonianza di amore implica anche un peso, è un'altra cosa, no? Non gli offri un sacrificio, gli offri il tuo aiuto, il tuo sostegno, la tua attenzione, il tuo tempo, eccetera, non gli offri il sacrificio perché non gli fa niente il sacrificio per il sacrificio. Oh, abbiamo molto. Sì.
Io volevo dire una cosa più che altro una testimonianza, cioè a volte attraverso la sofferenza, quando noi siamo nella disperazione più completa e magari sembra che tutto ci cada addosso in quel momento, però se viaggiamo poi bene dentro noi stessi con la fede, premetto, innanzitutto la fede, però riusciamo a volte a capire che è stato per il nostro bene. Già, questa sofferenza ci ha portato a capire in questo viaggio dentro noi stessi che comunque era bene per noi.
Io direi un'altra, ragiono con un'altra immagine. Non so se arriva allo stesso termine. E cioè Dio sa trarre il bene anche dal male, no? O come diceva mio padre Bernanò, se non mi sbaglio, Dio sa scrivere diritto sulle nostre righe storte, no? Ecco, in questo credo che Dio sappia trarre il bene anche dal male, anche per noi, no? Cioè il male e la malattia rimane un male. No, rimane un male che tu non auguri a nessuno, e no, rimane un male, ma che nell'esperienza della malattia tu maturi qualcosa, questo è possibilissimo, che Dio ti aiuta, no, anche ad andare più in profondità a te stesso, scoprire delle... per cui alla fine c'è anche il canto dell'exultet felix culpa, no? Addirittura, no? Si canta nella notte pasquale, felice colpa perché ci ha meritato un tale Salvatore. Non vuole giustificare per nulla la colpa di Adamo, ma per dire nel peccato, dal peccato di Adamo, Dio ha saputo trarre anche il bene della nostra redenzione. Non mi pare che siamo molto distanti, però dire che è stato un bene che Dio mi abbia mandato quella sofferenza,
no,
ecco, a me
no,
non
volevo dire,
non volevo dire,
non mi sono spiegata probabilmente, io volevo dire un'altra cosa, a parte la malattia, però ci possono essere eventi nella vita,
certo,
che subito dici, oh mamma, ma che cosa mi sta succedendo,
sì, sì,
perché a me? E poi man mano che vai avanti lo capisci il perché, perché probabilmente per te è stato un bene tutto sommato.
Questo sono d'accordo, questo, ma io le dico che anche esperienze di peccato che abbiamo fatto, no, ci hanno insegnato, o possono averci insegnato come minimo a essere più tolleranti, più comprensivi delle fragilità altrui, no? Quindi da questo punto di vista sì, siamo d'accordo.
Non volevo, cioè intanto lei penso che si facesse all'espressione del Salmo, gli uomini e la loro prosperità non contendono, sono come gli animali che feriscono. Non da dare una versione di pessimismo, ma rifacendomi alla sua domanda, cioè, con questa ottica come valuta il messaggio dato dalla Madonna nell'apparizione riconosciuta dalla Chiesa alla Salette, che in un certo senso lega dei comportamenti tipo non bestemmiamo il lavorare la domenica al fatto della sofferenza di una carestia che poi effettivamente ha colpito la Francia, ha colpito anche i bambini. Grazie.
E lì dovremmo fare un lungo discorso sulle apparizioni. C'è un testo di Benedetto XVI, Papa Ratzinger, proprio su come bisogna interpretare il dinamismo delle apparizioni o delle esperienze anche mistiche, dove il divino che si manifesta passa attraverso il nostro linguaggio, la nostra cultura e i nostri condizionamenti, e quindi è molto dipendente. E c'è chi ha fatto ad esempio un'analisi delle apparizioni di Medjugorje non ancora riconosciute, eccetera, dove si riflette la teologia dei francescani che erano lì, no? Cioè la Madonna parla con la teologia che hanno le persone, no? Dove certamente porta avanti un discorso, ma dentro quel nucleo, no? E quindi che la Madonna Salette parli di azioni o di eventi come castighi di Dio perché gli eventi negativi erano interpretati come castighi di Dio, come la peste nel 600 era interpretata come castigo di Dio. Tra l'altro il Mazzoni, che è molto, diciamo, attento alla provvidenza divina, in tutto lo sapete, no? Eccetera, ma che aveva già anche passato un po' l'illuminismo, la critica illuministica, osserva come hanno insistito tanto presso il cardinale Federico Bolomeo, se non mi sbaglio, no, perché si facessero delle grandi processioni riparatrici contro la peste, e lui ha resistito, poi ha ceduto, no? Ha fatto questa grande processione di Paradiso come la peste, e la peste si è diffusa enormemente di più perché con questi grandi assembramenti si è diffusa. Quindi si vede, no, un po' come c'è questa mentalità che finisce di avere il risultato più contrario, però hanno pensato di fare qualcosa di propiziatorio che eliminasse la peste, no. Quindi però lì bisognerebbe allora esaminare, ma quel pretesto è molto bello perché è molto bello, è molto bello.
Abbiamo messo anche sul sito del Movimento dell'Immacolata, c'è anche.
Ecco, perché fa anche capire, no, come bisogna leggere.
Ma si riferiva soprattutto a Fatima.
Sì, si riferiva. Era un'occasione di Fatima, però dà dei principi generali che possono valere per le apparizioni della Madonna, possono valere per le estasi che avevano dei santi e che comunicano e che sono state trascritte, eccetera, perché Dio non può parlarci che attraverso il linguaggio umano e quindi le categorie umane. E nell'Antico Testamento, dove ci sono queste figure, no, del Dio che castiga, eccetera, perché è maturato poco a poco, no, una visione diversa di Dio, è maturata poco a poco. Dio non ha potuto di colpo cambiare, no, la testa e la mentalità. Se pensiamo al cristianesimo, quanto tempo ci ha messo, no, Dio ci ama tutti, eccetera eccetera, no, e muore per tutti, e abbiamo avuto la schiavitù fino all'Ottocento nei paesi cristiani. Se ne è voluto, prima che penetrasse.
Grazie ancora. Parlo forte. No, la domanda era a proposito del linguaggio di cui parlava prima. Però oggi io mi accorgo che c'è tutto un linguaggio che è giusto, perché teologicamente sarà giusto, però è quasi incomprensibile. Per esempio, mi chiedo se un cristiano comune sa, io compreso, cosa vuol dire redenzione, cosa vuol dire salvezza, e continua però a essere usato, forse nella liturgia, ma se la Chiesa dovesse cambiare, non so, il problema del linguaggio trovo che è un problema grosso, perché si continuano a ripetere delle formule, anche se Dio è morto per i nostri peccati, ma cosa vuol dire? Cioè, ci sono tante che, non so se è troppo lungo questo.
No, il problema c'è, certamente, costantemente, c'è il pericolo del gergo ecclesiastico che ormai non dice più niente. Sì, e continuare a parlare di grazia, di redenzione, di salvezza, di morto per i nostri peccati, come lei dice, è una cosa che la gente ha sentito molte volte, ma che non riesce a collegare con la propria esistenza, cosa dice a me. Questo è un lavoro che noi che predichiamo ogni volta all'omelia della domenica ci poniamo per cercare di spiegarlo, e che va fatto nella catechesi. È un linguaggio da tradurre, è un linguaggio da tradurre, e se non lo traduci è incomprensibile. Proprio come tradurre da una lingua ad un'altra, no? Il linguaggio ecclesiastico o della tradizione è un linguaggio che, se non è tradotto, è incomprensibile. Cosa vuol dire grazia? No, grazia santificante, poi una volta grazia abituale, eccetera. No? Oggi non è più comprensibile, va tradotto. È certo che uno deve poter tradurre quello che significavano e quello che volevano significare, certamente, no? Certamente. Per me quella del sacrificio che ho accennato è un altro esempio enorme, no? di sforzo di traduzione. Va bene, ma abbiamo ancora due incontri, tra l'altro bisogna che io mi prenda le date perché devo avere sbagliato.